questi ultimi giorni del tempo dell'Avvento, la liturgia feriale ci ha rimesso in mano il libro del Vangelo di Luca, che nei primi due capitoli ci racconta i cosiddetti fatti che precedono l'immediata natività di Gesù bambino. E ci siamo accorti, leggendo e pregando sulle prime pagine del Vangelo di Luca, che man mano che ci si avvicina al racconto del Natale, che ascolteremo domani notte, il progetto di Dio, lungamente preparato per mezzo degli oracoli, dei profeti, gradualmente si rivela, si manifesta, si fa conoscere sempre più chiaramente. I fatti che l'Evangelista racconta, li racconta in progressione. Così, per esempio, nel primo grande quadro egli descrive l'invio dell'Arcangelo Gabriele al Tempio di Gerusalemme, dove un anziano sacerdote di nome Zaccaria sta offrendo l'incenso. E l'angelo appare proprio durante quella liturgia vespertina e si colloca sull'altare, un momento molto solenne, estremamente impressionante. Zaccaria esce muto da quella grande visione. Nel secondo quadro l'Evangelista Luca ci racconta una situazione analoga, ma che appunto mostra l'evoluzione del disegno che Dio ha lungamente preparato, perché questa volta l'Arcangelo Gabriele non va nel Tempio di Gerusalemme da un sacerdote, ma va in una città del nord della Palestina, in Galilea, e visita una giovane donna. E dunque ci accorgiamo che stanno cambiando gli scenari della rivelazione di Dio, dal tempio alla città, dal sacerdote alla donna. Il terzo quadro è quello che ci presenta il Vangelo di oggi, in continuità coi due precedenti che per questa ragione vi ho richiamato. Questa volta il disegno di Dio è ancora diverso. Non si tratta più di un angelo, ma si tratta di Maria stessa. E non si tratta più né del tempio né di una città, ma di una casa. E il destinatario è un'anziana donna, Elisabetta, che porta già in grembo il suo futuro Giovanni Battista. E allora ci accorgiamo che c'è una rivelazione progressiva che serve per arrivare a domani notte, quando non saremo né nel tempio, né in una città, né in una casa, ma staremo lontani da tutto questo, perché saremo in aperta campagna, nel buio, in prossimità degli animali, in una stalla, in un rifugio per i greggi. E dunque, man mano che la natività di Gesù si avvicina, ecco che diventa sempre più semplice il quadro che la descrive, sempre più essenziale, è sempre più piccolo, è sempre più povero, è sempre meno artificioso, lontano dalle liturgie e dalle ritualità. I protagonisti di oggi sono due donne. Conosciamo molto bene questo racconto che è particolarmente caro a molti di noi, è il grande incontro di due donne che non sono più sole perché Dio le ha visitate. Elisabetta è feconda essendo anziana e sterile, Maria è feconda essendo nell'impossibilità di generare perché non ha avuto un rapporto con un uomo, ma è resa feconda dalla potenza dello Spirito. E queste due donne semplicemente si salutano. Ciò che noi facciamo tutti i giorni infinite volte, quando ci incontriamo per strada, al lavoro o appunto nelle nostre case, non c'è niente di speciale, di rituale, di liturgico, di disciplinare, di dottrinale, è l'incontro, a volte casuale, con una persona che subito cambia tutto. Perché Elisabetta, chissà quante persone ha incontrato in quei 5 mesi di gravidanza, ma soprattutto al 6° mese, chissà quante visite ha ricevuto, eppure quando Maria entra e la saluta, succede qualche cosa di nuovo, di inedito. Elisabetta coglie nel saluto più ordinario e più normale che viene raggiunta dallo Spirito Santo, viene riempita della potenza dello Spirito Santo, quella stessa potenza di vita che Maria ha appena ricevuto passa ad Elisabetta. Ed Elisabetta avverte nel suo corpo che è successo qualche cosa, perché il bambino sussulta, fa un balzo, forse si gira dentro al suo grembo, forse si mette già in direzione della prossima nascita, ma Elisabetta coglie che quel sussulto è qualcosa di spirituale. Non è soltanto qualcosa di materiale, di fisico, essendo piena dello Spirito Santo riconosce la gioia, il suo bambino si rallegra, perché quella persona che è entrata in casa sua, dice Elisabetta, è la madre del mio Signore. È la prima volta che noi troviamo questa espressione nel Vangelo di Luca. Elisabetta è colei che riconosce per prima che quel bambino non ancora nato, di pochi mesi nel ventre di Maria, è il Signore, anzi è il mio Signore. Una espressione molto bella che altrove nella Bibbia indica l'appartenenza nuziale di una donna al suo sposo, al suo amato. È il mio Signore. Elisabetta vede già quello che umanamente non si può vedere, e cioè che quel feto è chiamato ad essere, come ci dice la prima lettura di oggi, il dominatore di Israele. Eppure la città di Betlemme, di cui ci parla Michea, è una piccola città di nessuna importanza nella campagna, lontano da Gerusalemme, il centro del potere. Eppure da lì esce il dominatore. Sono le contraddizioni magnifiche che il Vangelo ci descrive per dire la novità di una storia che inizia, per dire che tutto nella normalità diventa eccezionale e straordinario, fino al punto che il saluto più normale diventa veicolo dello Spirito Santo e della gioia. Elisabetta è anche la prima a riconoscere che Maria è una donna benedetta. È una donna speciale perché è benedetta. Non è benedetta perché è speciale, ma è speciale perché Dio l'ha guardata. È speciale perché, come dirà Maria stessa, proprio nella casa di Zaccaria, Zaccaria ed Elisabetta, subito dopo questo incontro, Dio ha guardato alla mia miseria, si è chinato su di me, mi ha tolto l'obbrobrio della non fertilità, della non fecondità, mi ha riempita di sé. E Dio ha scelto questa persona per trasmettere la sua benedizione per tutti coloro che crederanno nel suo figlio, in Gesù, e lui l'erede delle benedizioni riservate ad Abramo e alla sua discendenza. Queste benedizioni che sono per tutti i popoli, per tutti le genti della terra, passano attraverso l'elezione di Maria. Benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. E questa parola benedetto è una parola tipica delle preghiere ebraiche, ma è anche una parola che è entrata nella liturgia cristiana, e noi anche durante l'Eucarestia la diciamo cantando benedetto, cantiamo alla fine del prefazio nel santo colui che viene nel nome del Signore. Sono parole di un salmo, del Salmo 117. Tutte le volte che celebriamo l'Eucarestia noi diciamo benedetto colui che viene nel nome del Signore, perché il Signore viene continuamente nell'Eucarestia, nella carità fra di noi, nei fallimenti e nelle contraddizioni delle storie, nelle miserie personali e delle nostre case. Il Signore non sta fermo, ma si muove e viene, come anche la seconda lettura di oggi ci ripete, riprendendo delle espressioni meravigliose del Salmo 39, dove l'orante dice: ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà. Il Figlio di Dio, entrando nel mondo, entra con questo intento, con questo proposito di non fare la propria volontà, ma la volontà del Padre che lo ha mandato. Elisabetta riconosce nel suo Signore colui che viene a lei, e quindi si trova piena della presenza di Dio, ricca del suo spirito e piena di parole di benedizione, di lode, ricca di preghiera. Anche noi vogliamo assomigliare oggi a Elisabetta, che si lascia sorprendere e visitare, e d'altra parte tutti noi siamo chiamati come Maria a trasmettere la gioia della visita ricevuta dall'angelo e a comunicare la gioia del Vangelo. Non è un caso che Papa Francesco ci richiami continuamente al fatto che il Vangelo non è un fatto dottrinale, ma è un movimento di gioia, di esultanza. È quel bambino che sussulta nel grembo di Elisabetta. Il Vangelo è anzitutto gioia, gioia per la visita ricevuta, gioia perché quella visita è attesa ma di fatto è inaspettata e sorprendente, gioia perché quella visita non corrisponde allo stato dell'arte in cui ci troviamo, perché nessuno di noi se la può meritare quella visita, se la può conquistare con gli atti della propria virtù, se la può prendere e usare a proprio piacimento. Non è una gioia solo per noi, sentiremo il canto degli angeli, è la gioia per tutto il popolo, anzi per tutti i popoli, per tutte le genti, è l'avvenimento della gioia, e quando il Vangelo ti coglie un po' all'improvviso, e questo succede in tanti modi, attraverso un'infinità di paradigmi, di situazioni, soprattutto quelle meno calcolate, meno realizzate, meno previste, quasi all'improvviso, il Signore ci sorprende con l'annuncio della gioia e quindi ci rende responsabili della gioia ricevuta. In queste ultime ore, dunque, prima del Natale del Signore, apriamo i nostri cuori, cerchiamo di lasciare spazio alla supplica dello Spirito, quel lume celeste che ogni tanto invochiamo anche nel canto, veramente ci guidi, ci accompagni, ci prevenga, faccia spazio dentro di noi perché anche il nostro cuore diventi come quella grotta, disagiata ma accogliente, fredda ma riscaldata dall'amore per Dio e per i nostri fratelli.